One Podcast.
Avete notato se tra i vostri, come dire, clienti ci sono uomini che fanno uso di sostanze per migliorare la propria performance, come il rischio ai farmaci per l'erezione, ad esempio?
Sì.
Possiamo dire di sì, non solo nei nostri eventi, ma proprio in generale in tutto il mondo scambista, sì.
Quindi c'è un grosso utilizzo di farmaci per aiutare un po' in qualche modo quella che è la funzione erettile dell'uomo.
Parecchi uomini, sì. Sappiamo per certo che ne fanno uso proprio per una questione di insicurezza, che è quella di cui hai parlato poco fa.
Vabbè, anche perché sei andato, ti sei preparato, sei iscritto, vai alla festa, mangi, bevi, performance, arriva il momento.
Vabbè.
Cazzi nostri, la nuova stagione, anche in video, con Diego Passoni e il dottor Nicola Macchione. Bentornati a Cazzi nostri, bentornato Nicola.
Ciao Diego.
Oggi vogliamo chiederci se è possibile essere felici nella coppia aggiungendo ogni tanto qualcuno a tavola. Per farlo abbiamo invitato Mia e Fausto, che sono i fondatori di Libertine Queen, che si occupa di organizzare eventi privati e digitali per scambisti. Benvenuti.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Allora, voi avete un account di Instagram seguito da 18.000 follower più o meno e un canale YouTube seguito da 64.000 iscritti. Gli scambisti in inglese si chiamano swingers e diciamo così, a questo mondo appartiene molta gente e di cui voi, diciamo così, siete abbastanza un riferimento in Italia.
Sì, in Italia sì, perché proprio per abbiamo deciso di fare una formazione, quindi aprire il canale YouTube, in modo da educare le persone a una sessualità atipica, che non è solo, esce un pochino dagli schemi della monogamia.
Quindi voi sul vostro anche account Instagram, quello YouTube, ma anche il vostro sito, non solo con delle date, organizzate delle serate per chi già pratica lo scambismo, per chi si vuole avvicinare, ma fate un po' di diffusione culturale da questo punto di vista, cioè quella che si chiama vita libertina, che però normalmente ha un'accezione già un po' giudicante.
Sì, cerchiamo un po' di rompere questo schema, questa idea appunto che il libertinaggio, lo scambismo sia relegato a un ambiente di squallido, poco pulito, poco diciamo dignitoso, quando non è assolutamente così. C'è tutto un mondo meraviglioso di esplorazione di coppia e che davvero è un peccato quasi precludersi la possibilità, almeno una volta nella vita, di provare un'esperienza di questo tipo.
È interessante perché l'idea che normalmente il ben pensante si fa è quella di gente che non è capace di, come dire, di gestire la rinuncia per il bene della coppia, no? Quando invece la vostra è una scelta consapevole e condivisa.
Assolutamente, sì, giusto. La nostra relazione di coppia scambista è una totale condivisione delle esperienze che decidiamo comunemente di fare.
Allora, prima di essere, come dire, un po' profeti dell'argomento in Italia e di organizzare degli eventi, anche voi vi siete avvicinati, cioè non siete nati scambisti, immagino. Com'è nata tra di voi questa cosa? Chi ne ha parlato per primo? Come ha funzionato?
Allora, normalmente non abbiamo mai avuto un'attività sessuale, una vita sessuale molto tradizionale, ok? E da primo momento in cui ci siamo conosciute abbiamo subito affrontato questo discorso, perché per noi la sessualità è una cosa molto importante all'interno della coppia.
Ma non avevamo idea di cosa fosse lo scambismo.
No, assolutamente. No. Poi è nata da... No, inizialmente, amore, sei stata tu che mi hai manifestato.
Sì, è vero, perché comunque sono bisessuale, l'ho sempre conosciuto sin da ragazzina, da adolescente, per cui abbiamo sempre avuto un dialogo molto aperto sulla sessualità e questo ci ha portato a far ricerca e a scoprire il mondo dello scambismo, anche se in realtà inizialmente non sapevamo realmente le regole che lo costituiscono. Le abbiamo scoperte mano a mano e da lì poi che è nata l'idea è forse meglio far capire alle persone di cosa si tratti.
Ma perché questa idea di far capire alle persone di cosa si tratta nasce dal fatto che vi sentivate un po' soli, no? Guardando i dati Per esempio negli Stati Uniti sembra che solo il 10% delle coppie lo faccia, appena il 10%. In Italia invece sembra che le cose, mi dicevate, sono un po' differenti.
No, è pienissimo. Noi lo chiamiamo una nicchia, ma in realtà è un mondo enorme. Anzi, noi siamo rimasti stupiti.
Cioè, in termini di sommerso.
Assolutamente.
È molto, molto frequentato. Però, siccome per noi è stata la chiave, diciamo... abbiamo subito abbracciato questo lifestyle, fa parte di noi e ci piace, ci rende sereni. Abbiamo pensato, ma perché le persone non provano che ci sono un sacco di... Ma al di là delle problematiche che può avere una coppia nell'intimità, ma anche proprio per fare uno step in più, un'esperienza in più, perché non provare? Perché non spiegare alle persone che c'è anche questa possibilità e ne vale la pena? E quindi abbiamo iniziato a raccontarlo un po' ai nostri amici e via dicendo, e poi...
E da lì i profeti.
Allora, perché... io ricordo, avendo 200 anni, gli anni 80, nei quali uscì, io ero ragazzino, ma mi ricordo questa indagine giornalistica che raccontava il Veneto come l'allora la regione europea in cui c'era più scambismo. Ma lo scambismo, vedi, è rimasto così. Ma che cosa c'è? Che allora lo scambismo era nell'ambito di ciò che era trasgressivo, un po' sporco, con quella... mano lunga, no? Di una concezione di perbenismo un po' cattolico, ma non solo, perché non è che è sempre colpa, però insomma ci siamo capiti, per la quale se proprio doveva succedere di nascosto, non se ne doveva parlare. L'approccio che avete voi invece, che è quello sano, è quello di dire: ma di questo se ne può parlare, perché siamo tutti adulti, siamo tutti consenzienti, e questa cosa nella nostra esperienza arricchisce il nostro rapporto di coppia, giusto?
Esattamente.
Sì, sì, sì. Non potrei dirlo in parole migliori. Proprio ieri parlavo con una coppia che sono alla loro primissima esperienza, e la ragazza mi diceva: abbiamo visto i tuoi video e ne parli con una naturalezza infinita, come se raccontassi cosa hai mangiato. Ma perché per me non è uno sforzo, non faccio un lavoro su me stessa per farlo risultare normale, per me è la normalità. Sono cosciente che non tutte le coppie, non è un mondo per tutti, ok, però una volta che da adulti si decide in maniera consenziente di provare questo percorso, lo si vive davvero in maniera più che naturale.
Guarda, la cosa che a me interessa di più, perché per esempio io non sono attratto tanto dallo scambismo, ma mi interessa l'idea di parlare, nel mio caso con mio marito, delle proprie fantasie, soprattutto del fatto che tu mi conosci oggi, noi ci sposiamo domani, faccio per dire, ma dopodomani, dopodomani, sei io che te, siamo persone diverse. Perché l'idea che abbiamo, purtroppo, è un po' infantile, di quell'amore che, siccome è giurato nella fedeltà coniugale, resta lo stesso di quando ti sei sposato. Ma invece noi siamo continuamente in cambiamento, per cui l'approccio che mi piacerebbe emergesse anche da chi poi magari non lo farà mai lo scambismo, è quello però di dire: possiamo raccontarci che magari ho una fantasia nuova che non sapevo di avere, no? L'esplorazione, giusto?
Sì, è la base dello scambismo, è la cosa che più, forse più bella che ti regala, che regala la coppia.
La connessione, sì, che ti dà all'interno della coppia, la possibilità di poter essere veramente te stesso, con le tue fantasie, i tuoi desideri, senza aver paura di essere giudicato dalla tua compagna.
Esatto, di esporti, ti insegna proprio a parlare di più di tutto quello che sono le tue fantasie. Questo è una realtà ed è un esercizio che si fa difficile, perché non è così facile, perché come dici tu, comunque siamo esseri in continua evoluzione, quindi bisogna anche avere il coraggio di riuscire ogni volta a aprirsi e parlare dei cambiamenti.
È paradossale, però la persona che ci scegliamo per la vita è la persona nei confronti della quale spesso ci vergogniamo di quello che sogniamo, desideriamo, no? E invece dovrebbe essere la persona più sicura, da cui non ci sentiamo giudicati se abbiamo improvvisamente una fantasia disruptive anche. Perché con chi altro non dobbiamo parlare se non con la persona che... No?
Ma in realtà è un paradosso, perché i veri problemi di coppia nascono proprio lì. Cioè, se tu vai a parlare con un terapista di coppia, ti dice che il vero dramma è che non c'è comunicazione, soprattutto per quanto riguarda i kink e le fantasie, proprio col partner, mentre poi esci fuori casa e trovi un mondo di esplorazioni che dentro casa non riesci più a vedere.
Allora, non è facile, nel senso, perché le persone magari si immaginano, ah, siccome fate scambismo, allora è molto facile parlare. No, noi per primi ancora ogni tanto discutiamo, io magari piango anche, è difficile ogni volta affrontare il cambiamento, però è nella nostra abitudine veramente quotidiana parlarne. E un'altra cosa che mi viene in mente, quello riagganciandomi a quello che hai detto tu, molte coppie riescono ad avere, a sviluppare fantasie, a metterle in atto, ok, con estranei, quindi appunto con altre coppie, piuttosto che col partner.
Quindi paradossalmente uno si sente molto più libero di esprimersi con un partner differente.
È molto interessante, infatti sul vostro sito a un certo punto, ne parlavamo prima, avete messo questa mia, tu ti sei offerta come diciamo una possibile interlocutrice per tutti coloro e tutte coloro che incappando appunto nel vostro sito, nel vostro racconto, nei vostri parti, avessero dubbi, domande, paure, no? E mi dicevate che inaspettatamente è un aspetto che funziona tantissimo del vostro lavoro.
Sì, le consulenze.
Sì, allora, consulenza chiamiamola chiacchierata, perché chiaramente non sono una dottoressa.
Ma lo dici tu, è molto chiaro questo,
sì,
nel
sì,
sito.
Sì, lo, infatti. Però sì, non solo coppie, anche ragazze, donne, ragazze molto giovani e ragazzi, quindi sia single che coppie, si rivolgono a me per avere, diciamo, un panorama più chiaro di quello che è il mondo scambista in generale, poi nel particolare nei nostri party mi fanno domande proprio specifiche, ma ho fatto queste chiacchierate con qualsiasi tipo di persona e di relazioni, cioè ho parlato con donne che avevano problemi, avevano paura e si vergognavano a parlare col proprio partner, partner delle loro fantasie, e viceversa, uomini sposati che avevano paura a parlare. Quindi un po' do un po' di sicurezza, diciamo, e nell'altro senso raccolgo in una mezz'oretta di chiacchierata tutte le informazioni che fai fatica a trovare.
Ma la paura che queste persone hanno è più di essere giudicate male o che l'altra persona ci resti male?
Giudicate.
Ed è proprio il giudizio. È il giudizio che mette, sì, paura alle coppie.
A proposito di giudizio, comunque per arrivare ai vostri party c'è un minimo di selezione. Io ho letto sul sito che, vabbè, voi fate una festa privata che ha l'ambizione di avere un certo target, no? Ognuno fa quello che gli piace e quindi desidera un certo tipo di immaginario, anche di clientela, no? C'è scritto anche che bisogna essere un po' atletici. Io non so se passerei.
No, allora, la... Parlo, lo spiego io.
Sì.
La questione party nasce così, io forse ho iniziato a frequentare il mondo, ci è piaciuta l'idea dei party privati, ma in Italia non c'era qualcosa che fosse all'altezza delle nostre aspettative e in realtà delle aspettative della maggior parte delle persone che si avvicinano a questo mondo e si aspettano all'Eyes Wide Shut, un movie, una cosa così.
Dove però, se posso dire, Eyes Wide Shut, c'erano Nicole Kidman e Tom Cruise e comunque gli attori erano tutti così. No, nel senso che poi ti trovi in un parcheggio, in un'area di servizio fuori dalla tangenziale e la gente, diciamo così, è il parterre che una volta si vedeva erotica, cioè un po' di tutte le età, ecco, di tutti... Non è esattamente, no? Forse quello.
Noi abbiamo cercato di creare il più possibile quello che si avvicinasse alla fantasia idilliaca e utopica delle persone. E in realtà siamo riusciti, perché i party sono veramente un ambiente in cui entri e dici wow, l'hanno paragonato a set cinematografici, ma nel senso entri in un'atmosfera, in un mondo che già lì, già l'allestimento, la location sono dimore storiche, già dici wow, sei propenso a passare una bella serata, positivo, il mood è positivo da subito, è tutto curato, eccetera. Quello che dicevi in merito alla selezione, anche abbiamo il nostro metodo di selezione e non guardiamo in realtà tanto l'atleticità, ma più una questione di come ti poni con noi, di educazione, di una cosa che io dico sempre, non la impari, non la compri, che è la classe delle persone. Purtroppo ce l'hai o non ce l'hai. E poi cose, ma a livello più pratico, vabbè, coppie che siano reali e non coppie occasionali, anche quello il più possibile. Ovvio che non posso andare a chiedere
il certificato di matrimonio, insomma, quello non potete,
o di convivenza, non è quello che importa. Importa, però, cerco sempre di prendere coppie che siano veramente che condividano il quotidiano.
Diciamo, siccome siamo così poco abituati a parlare della declinazione delle fantasie, anche manifestate e poi realizzate, che accorpiamo sempre tutto, no? Ci sono dei posti che fanno feste dove c'è sesso libero e va bene tutto, ci sono le dark room, cioè dove veramente va bene tutto. Non è il vostro caso, cioè è una cosa specifica, diversa, che secondo me ha senso legittimare, come legittimare anche l'altra, però sono due cose distinte.
Assolutamente sì, non c'è una cosa giusta e l'altra
una dark
sbagliata.
Room?
Da noi in alcuni eventi sì, okay. È prevista anche la dark room. Sì.
Però è una dark room storica.
Sì.
Ecco, come funziona?
Cioè,
allora c'è l'animazione, si mangia qualcosa, ci sono c'è musica, DJ set, performer, e c'è è una cosa così. Ma poi a un certo punto, cioè, come funziona? Suona un campanello?
No, verso mezzanotte, mezzanotte e un quarto creiamo una situazione che noi abbiamo chiamato il rituale, che cambia da evento a evento e in cui le performer o comunque si crea una situazione che fa capire che da quel momento in poi c'è un cambio di serata. Questo non vuol dire che da lì in poi è via sesso libero per tutti, ok? Continua comunque la serata, l'animazione e tutto quanto, ma le persone sono più predisposte per andare nelle aree gioco, divertirsi e continuare la conoscenza che hanno iniziato in altri modi, sostanzialmente.
Area gioco mi piace molto, mi mette solo la stanza con le palline, sai, la piscina con le palline.
In realtà nel gergo scambista gioco è proprio il termine che si usa per l'equivalente a fare sesso, però gioco è un po' più fine, un po' più divertente, non lo so, però si usa proprio il termine giocare.
Quindi avete anche delle parole giuste da dover pronunciare per aprire le danze? Ci sono un po' delle parole in codice, no?
Diciamo più... No. Però chi frequenta il mondo sa che si intende
giocare.
Sa che giocare,
quando dico gioco,
quello,
intendo,
esatto.
Perfetto.
Forse proprio perché deve essere vissuto così, è un gioco, non inteso con una connotazione superficiale, ma una cosa in più occasionale che vive la coppia in quel momento.
A proposito di gioco, il detto dice quando il gioco inizia, com'è, quando il gioco si fa duro, i duri si iniziano a giocare. In realtà hai accennato a una cosa importante, perché affinché resti gioco è necessario che non subentri una parte, diciamo così, di sopraffazione in qualche modo, da parte di qualcuno, no? All'interno di questo momento di esplorazione, di condivisione. E il grande tema che c'è nello scambismo è avere risolto la questione del consenso reciproco, no? Io non so se esiste un modo in cui ci si dice delle cose, ci si dà degli stop, e soprattutto poi la questione legata al possesso, ma questo ci arriviamo dopo. Intanto ci sono dei codici, non so, si usa in qualche modo? È necessario o no?
Allora, il consenso all'interno del mondo scambista è la base per relazionarsi con altre coppie, altre persone, quindi parlare apertamente in fase conoscitiva, quando si appunto conosce una coppia, dei propri limiti, dei propri desideri, fin dove si è disposti ad andare. Questo accade normalmente.
Sì, sia all'interno della coppia,
anche con altre coppie.
Ecco, sì.
Cioè, una cosa che proprio fa parte della conoscenza iniziale, in cui ci si piace, magari ci si avvicina e è previsto che ci si dica.
Sì.
Sì, allora, non è proprio così meccanico, nel senso poi più uno vive il mondo, più viene naturale, come se raccontassi davvero ho portato fuori il cane. Ah, noi facciamo questo, non facciamo quest'altro.
Ok. Certo, è chiarissimo. L'altra questione, mi rivolgo soprattutto a Fausto, è legata al grande tema del possesso, che ha a che fare, questo è un podcast che, diciamo così, si rivolge tanto ai maschi, ha a che fare con la questione del possesso, perché la grande, diciamo così, attrattiva del mondo scambista per i maschi è spesso l'idea di avere a disposizione più donne rispetto alla propria, se si è in coppia o se si è single, no? Poter avere rapporti sessuali con più donne. dimenticando però l'altro aspetto importante, cioè che così come tu potrai avere esperienze con altre donne, la donna con cui stai, la tua compagna, la tua moglie, avrà le stesse esperienze. C'è una differenza di accettazione di questa? È uno scoglio per i maschi?
Allora, penso che sia uno scoglio per i maschi, ma quando io sento parlare di possesso mi viene la pelle d'oca. Cioè, all'interno di una coppia noi siamo comunque due individualità separate. Poi, da coppia ci troviamo bene, quindi di conseguenza aumenta la voglia di viversi, di condividere. Ma pensare a...
Possesso
è una cosa che nell'ambiente scambista non è proprio presente.
Devi abbandonare, e lo step difficile è proprio abbandonare questa idea, però bisogna imparare, ricordarsi che lo scambismo prevede l'esclusività sentimentale comunque sempre, non prevede l'esclusività sessuale, però non si può pensare di mettere in crisi una coppia solo per
un'esperienza che non è andata bene o
un'esperienza intima, fuori dall'usuale, cioè no, vuol dire che la coppia ha un problema di base, allora, se basta così poco.
E comunque ci teniamo a ricordare che la coppia scambista non è una coppia aperta, perché la coppia scambista è una coppia che condivide l'esperienza sessuale, mentre la coppia aperta è quella per la quale indipendentemente uno dei due partner ha un'esperienza vita sessuale sua, giusto?
Può avere una sua vita sessuale, ma in realtà la grossa differenza tra la coppia scambista e la coppia aperta è l'esclusività affettiva. Nella coppia scambista l'esclusività affettiva rimane alla propria partner, nella coppia aperta invece non c'è un'esclusività affettiva.
Non è detto più poliamore. Che non è. La coppia aperta dipende da come vogliono vivere loro la relazione, però di base escono tranquillamente separati, come enti separati. Sì. Anche nello scambismo c'è la sfaccettatura, perché è un mondo grosso, scusate, ma tante sfumature. Anche nello scambismo in realtà è previsto quello che si chiama lo scambio separato, ma è un'occasione, cioè non è la norma, ok? Magari si esce insieme, si va nello stesso hotel, si organizza però in stanze separate, ecco questo.
Ma guarda, in realtà queste sfumature raccontano una verità che sembra banale, ma poi invece è difficile da vivere, che è che ogni persona è... come dire, è unica, e ogni accoppiamento di persone è un mondo a sé, e che quindi certo, diciamo, ragioniamo su dei confini per capirci, ma poi è veramente la storia di ogni coppia dovrebbe, no, avere la sua evoluzione, quindi poi i confini li stabilisci tu, cioè pur che siano sempre consensuale. Però ecco, questa cosa sul consenso maschile, sulla possessione, noi usiamo comunque ancora i termini mia moglie, la mia compagna, mio marito, quel mia, che tra l'altro è il tuo nome d'arte,
caso vuole.
Ma in qualche modo tradisce un retaggio, no? La lingua è sempre rivelatrice del nostro modo di pensare, e invece questa cosa va superata.
Sì, altrimenti è impensabile pensare di entrare in questo mondo anche solo per una notte con questa idea di possesso, la vivresti malissimo.
Beh, il tema gelosia però sembra preoccupare non poco chi fa anche scambismo. Infatti i dati dicono che solo 6 uomini su 10 non hanno avuto problemi a gestire la gelosia. I restanti 4 in qualche modo hanno dovuto fare un lavoro importante. Cioè, per voi com'è stato fin dall'inizio, bello e tranquillo? Oppure tu o tu mia hai dovuto fare un lavoro sull'aspetto gelosia?
Ma penso che la gelosia sia in costante, il lavoro sulla gelosia sia in costante evoluzione anche adesso, cioè sempre. Nel nostro caso, appunto, cioè quello che noi diciamo è parlate, cioè bisogna parlare, perché è impensabile in un ambiente scambista pensare di mettere in discussione la propria relazione per un'avventura sessuale, ok?
Tu hai vissuto mai la gelosia?
No,
neanche io, devo dire no al 85%.
Esatto, ma quanto tempo parliamo noi? Molto.
Tanto. Sì. Cioè, ci sono state occasioni in cui ho sofferto un po' di gelosia? Un pochino, sì, però nella percentuale di quanto viviamo questo mondo è veramente irrisoria.
La cosa che mi colpisce molto è che se pensiamo a riferimenti di gelosia, di uomini gelosi, di donne gelose, la gelosia è proprio un sentimento per il quale si perdono le staffe e quindi non siano più parole, siano solo gesti a volte violenti, no? Ma questo ce lo insegna purtroppo la nostra cultura, anche letteraria. E invece la cosa che mi piacerebbe è che chi ci ascolta si faccia essere delle domande, perché riuscire a trovare le parole per spiegare quella rabbia, quel dolore, quel senso di umiliazione, quel fastidio di cui non si riesce a parlare ma di cui si è vittima con gesti violenti, no? Cioè la decostruzione della gelosia è quel lavoro che fate di cercare le parole. Voglio spiegare a me stesso perché mi fa male, che cos'è che mi umilia, che mi dà fastidio, che mi rende insicuro, e trovare le parole per dirlo a te. Questo forse è l'atto più intelligente.
Sì, bravo, relazione. Proprio più intelligente, perché solo parlando, è incredibile come poi parlando col proprio partner effettivamente vengono fuori le cause reali, cosa mi dà fastidio, cosa... E beh, una volta che lo sai, non ripeti più quella situazione, non ripeti più quel gesto, quella parola in più. E non dico che si risolvono tutti i problemi di coppia, no, però aiuta parecchio.
Figurati. Sì. Comunque quello che lava i piatti sono sempre io, quindi comunque ci sono tante questioni da risolvere nella vita di coppia. Ma altro tema molto importante a cui voglio arrivare è il tema della protezione, Nicola, perché ovviamente sesso, noi lo diciamo sempre, consensuale, ma anche protetto.
Assolutamente protetto, e infatti ci interessa sapere nel mondo scambista come è vissuta l'idea della protezione, perché parliamo di persone che non si conoscono, anche mascherate, e che a un certo punto hanno dei rapporti consensuali tra di loro e in piena consapevolezza, ma saranno protetti? È questa la domanda che in realtà ci viene spontanea, anche perché le statistiche dicono che il 55% di infezioni sessualmente trasmissibili, almeno una, insomma, che fai, non te la porti a casa?
L'uso del preservativo in realtà all'interno della coppia scambista è la normalità. Noi in questi 10 anni non abbiamo mai incontrato nessuna coppia che non usasse un preservativo, o comunque anche nelle varie situazioni che abbiamo vissuto il preservativo viene sempre preso in considerazione ed utilizzato.
No, diciamo che è scontato il preservativo.
Esatto. Tant'è che noi a volte lo diamo proprio per scontato anche quando facciamo i video, salvo poi
avere
oppure dei commenti di soprattutto ragazze che dicono che non è poi così scontato nell'ambito quotidiano
fuori dal
mondo scambista.
Da mondo scambista so per certo, ho tante amiche single che mi raccontano cose raccapriccianti. Posso rassicurare che nel mondo scambista si usa il preservativo. Serve sicuro al 100%? No, purtroppo. Bisogna essere consapevoli che si sta andando a fare un'esperienza in cui l'attività principale è lo scambio di fluidi, per cui non mi stupisce il tuo dato delle infezioni. Si è liberi di dire di no, si è liberi di scegliere quali pratiche fare e quali no. Mi viene in mente l'ingoio, ingoiare, non c'è scritto da nessuna parte che bisogna farlo per forza.
Ok, ma poi ovviamente sai meglio di me che ci sono delle, come dire, condizioni che il preservativo non protegge, come ad esempio l'HPV. Quindi non chiedi test dei vaccini a tutti quelli che partecipano, né tantomeno i test delle malattie sessualmente trasmissibili.
No, non li chiediamo. Ci si augura che le persone che frequentino questo mondo, ad esempio io e mio marito, facciamo i test con frequenza.
Regolarmente,
sì.
Invece, ragazzi, io volevo essere un po' più provocatorio, sempre dal punto di vista proprio medico, no? Quante volte in realtà uno arriva ad una festa per scambisti e dal punto di vista maschile, poiché sotto la cintura non siamo tutti uguali, che è una roba che tendenzialmente, anziché arricchirci, ci crea ansie non banali, questa roba può portare un carico di ansia da prestazione notevole in queste feste, in questi party che organizzate. Immagino 100 uomini davanti a 100 donne e che tutti diversi tra loro, che avranno un attimo di sindrome da ansia comparativa in qualche modo, no? O anche da ansia da performance, guarda come lo fa meglio, oh mio Dio, lo fa meglio con mia moglie, ora torno a casa non mi guarderà mai più. Cioè tutte queste tematiche che in qualche modo noi introiettiamo, anche non per forza, come dire, chiaramente dette, no?
Perché la vera invidia del pene è quella di un uomo verso il pene di un altro uomo.
Assolutamente, infatti Freud si sbagliava alla grande su questo. Detto ciò, avete notato se tra i vostri, come dire, clienti ci sono uomini che fanno uso di sostanze per migliorare la propria performance, il rischio di farmaci per l'erezione ad esempio?
Sì,
possiamo dire di sì, non solo nei nostri eventi, ma proprio in generale in tutto il mondo scambista, sì.
Quindi c'è un grosso utilizzo di farmaci per aiutare un po' in qualche modo quella che è la funzione erettile dell'uomo.
Allora, non
so se grosso...
definirlo grosso, però parecchi uomini sì. Sappiamo per certo che ne fanno uso proprio per una questione di insicurezza, che è quella di cui hai parlato poco fa.
Perfetto.
Vabbè, anche perché sei andato, ti sei preparato, sei iscritto, vai alla festa, mangi, bevi, performance, arriva il momento. No, nel senso, è un rischio che in effetti uno si sobbarca, no? Si fa la domanda. E io avrei un'altra domanda. Proteggersi è fondamentale ed è evidentemente la cosa più intelligente da fare dal punto di vista dei rapporti sessuali, soprattutto se sono così aperti. Dall'altra parte c'è una verità che è quella che quando sei nel piacere, nella fantasia realizzata, l'utilizzo del preservativo, l'inserire quel gesto non è sempre così scontato per tutti e così facile per tutti. E poi il preservativo naturalmente è legato alla capacità di performare, la capacità di dare piacere, insomma ci sono tanti problemi. Noi siamo felici di essere qui grazie a Skin, che oggettivamente ha fatto una ricerca in questo senso rispetto alla resistenza, ma anche alla garantire una certa sensibilità.
Sì.
È vero?
Sì. Assolutamente d'accordo.
Confermiamo. Noi è una vita che utilizziamo Skin e infatti quando ci avete contattati eravamo super felici perché la verità è questa, davvero sono i migliori
preservativi almeno, in circolazione.
No, Fausto, tu ti trovi
io e molti altri persone che conosciamo utilizzano Skin perché ti dà quella spensieratezza di poter avere la tua miglior performer sessuale. Ok, senza dover badare al preservativo, che sia comodo, che sia resistente, che Skin lo è.
Esatto, io suggerisco sempre quando faccio le mie famose chiacchierate, suggerisco ai ragazzi di banalmente fare le prove a casa, cioè vi mettete lì e provate a utilizzare, metto, tolgo, perché per alcuni appunto già è un gesto non proprio naturale, in più in un contesto con altri uomini a confronto può diventare un problema.
Ma insomma, abbiamo passato una vita a fare le prove di Sanremo con la spazzola davanti allo specchio. Parlo per quelli come me. Si può anche fare due prove per essere un po' più, come dire, no? Sgamati in quei momenti lì. Detto questo, noi siamo felici perché quando chi fa ricerca, fa la ricerca che va a nostro favore, lo dico, il preservativo Skin, che non è di lattice, non ha odore, che comunque è tanta roba. E adesso passiamo a un'altra domanda, perché noi abbiamo fatto finta di niente, caro Nicola, ma abbiamo fatto la puntata dall'inizio con la mascherina, perché è la cosa che più identifica il mondo scambista, ma naturalmente non è che c'è dubbio tra chi sia Diego Passoni e chi sia Nicola Macchione con queste mascherine.
Ma soprattutto eravamo qui pronti per scambiarci, cioè...
Di posto. La domanda è, la mascherina serve per nascondere l'identità, come si faceva nelle foto di certe riviste che passavano negli anni 80, o è, diciamo così, è più un twist prima dello swing?
Allora, la mascherina comunque all'interno del mondo scambista non viene utilizzata, ok? C'è questa concezione probabilmente arrivata dall'Eyes Wide Shut, dal film, che lo scambista indossa la mascherina, ma non è così, ok?
Tranne rare eccezioni in cui è richiesto come dress code la maschera, e vi assicuro che anche quando noi abbiamo fatto parte in maschera, dopo 10 minuti gli ospiti volevano lanciarla dalla finestra, perché oggettivamente è scomoda per parlare, per bere, per mangiare, figuratevi per far altro. Detto ciò, noi la indossiamo dall'inizio. No,
esatto, perché comunque essendo lo scambista identificato con la mascherina, volevamo che le persone capissero bene.
A rappresentare un pochino quello stereotipo è rimasto nel nostro immagine.
Ho un'ultima curiosità, legata alla fantasia sessuale, anzi l'equilibrio sessuale di una coppia nel momento in cui è scambista e ci sono dei figli. È una cosa che voi vedete resta un segreto, oppure fa parte dell'equilibrio sano di una coppia, per cui è un tema che i figli possono conoscere rispetto alla vita sessuale dei loro genitori?
Allora, inutile dire che ci sono tantissime coppie che sono anche genitori, ognuno chiaramente decide come gestire la questione figli, se renderli consapevoli oppure no. Quello che possiamo dire è che quasi tutte le coppie che affrontano poi una gravidanza hanno un periodo di pausa, ma poi tornano nel mondo scambista.
Cari Libertine Queen, Fausto e Mia, noi chiudiamo sempre le nostre puntate ringraziandovi per tutto quello che ci avete raccontato, chiedendo ai nostri ospiti di recitare il mantra di Cazzi Nostri. Prego.
Fate sesso consapevole,
consensuale
e protetto.
Liberty Queen, grazie.
Grazie a voi.
Nicola Macchione, grazie.
Grazie mille Diogo, grazie ragazzi.
Alla prossima. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me e Mauro Medaglia, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Produzione Alessandra Patitucci. Ripresa e montaggio Enzo Fargetta. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast. One Podcast.